Guardavo a lungo il cielo e le nuvole per resistere, dice Sofia Gubaidulina a proposito della sua infanzia. Nata nel 1931 a Cistopol, sulla riva sinistra del fiume Kama, nella Repubblica Socialista Sovietica Autonoma Tatara, cresce in condizioni di estrema povertà, come la gran parte della popolazione sovietica in quel periodo. Per sopravvivere alla fame, la sua famiglia, di origine slava per parte di madre e tatara per parte di padre, è costretta a vendere mobili e vestiti. Così la mia immaginazione di bambina si è rivolta al cielo, racconta. E probabilmente è proprio in quello sguardo al cielo che trova strada il sentimento religioso che la accompagnerà per tutta la sua vita e la sua carriera. Conosciamola insieme. Benvenuti a Di Classica, un podcast dedicato ad alcune protagoniste della musica classica e contemporanea, compositrici, direttrici d'orchestra e musiciste degli ultimi due secoli che hanno creato e interpretato opere straordinarie. Di Classica è una produzione Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 e Orchestra Olimpia, da un'idea e con le parole di Margherita Macri, la voce di Valentina Lo Surdo, la direzione artistica di Roberta Pandolfi e la direzione musicale di Francesca Perrotta. La sigla è di Michael Fioretti. Sofia è di madrelingua russa e cresce a Kazan, capitale dell'attuale Repubblica del Tatarstan, in un ambiente totalmente russofono, insieme ai suoi genitori e alle sue due sorelle. Non è una vita semplice quella in Unione Sovietica nel periodo stalinista. Il paese è al collasso e l'atmosfera è spaventosa, come lei stessa racconta in un'intervista bellissima con Enzo Restagno, pubblicata da EDT nel 1991, e che vi consigliamo assolutamente di leggere. Tutti erano pronti in ogni momento, quando sentivano bussare alla porta, a essere portati via. Tutti lo sapevano e vivevano nel terrore. Ed è in questa atmosfera terribile che la musica diventa per Sofia l'unico orizzonte a cui guardare. Dall'inizio della mia esistenza, dall'età di 5 anni, la musica era il senso della mia vita. Quando sono diventata più grande, la musica è diventata l'unica sostanza nella quale potevo vivere ed esistere. Tutta la mia vita era colorata di grigio e mi sentivo bene solo quando varcavo la porta della scuola di musica. Dopo gli studi di pianoforte e composizione a Kazan, si trasferisce a Mosca nel 1953 per frequentare il conservatorio. E all'improvviso le si rivela davanti un orizzonte molto più ampio, un mondo così vasto che era difficile abbracciarlo, lo definisce. È l'anno della morte di Stalin, l'Unione Sovietica cade in una psicosi di massa, tutti vogliono andare a vedere lo zar che è morto. Nello stesso giorno, 5 marzo 1953, muore Prokofiev, ma la confusione è tale che non c'è spazio sui giornali per annunciarlo, e la folla riempie così tanto le strade da rendere difficile anche la sepoltura. Al conservatorio di Mosca, il suo insegnante è Nikolai Peiko, che da giovane era stato l'assistente di Dmitri Shostakovich, il quale la introdurrà al grande maestro, allontanato dal conservatorio qualche anno prima per ragioni politiche. Fin da subito la musica di Gubaidulina attira molte critiche da parte di alcuni professori che sono anche personaggi ufficiali del mondo sovietico. Pare che ci sia un certo ostracismo nei confronti della musica triste, perché a quanto pare non ci sono ragioni in Unione Sovietica per essere tristi. Shostakovich, chiamato a presiedere la commissione degli esami dei giovani compositori, prende le difese di Gubaidulina e la esorta a seguire la sua strada sbagliata, come l'avevano definita gli altri insegnanti. A Restagno, Sofia dice: Talvolta una persona può dire una parola che risulta determinante, che come una stella illumina la strada di tutta la tua vita. Le controversie intorno allo stile compositivo della giovane Gubaidulina non si placano e dopo la laurea al conservatorio nel 1959, eppur essendo accolta nel 1961 come membro dell'Unione dei Compositori, continua a essere malvista dai colleghi e dai funzionari dell'Unione. A un certo punto, nel 1979, Gubaidulina e altri 7 compositori, tra cui anche Denisov, vengono sottoposti a una forma di boicottaggio ufficiale, perché le loro opere erano state incluse, senza autorizzazione del governo sovietico, nei programmi dei festival musicali di Colonia e di Venezia. Tichon Krennikov, nel suo rapporto da primo segretario dell'Unione dei Compositori, dice che queste opere nascono solo per sperimentare combinazioni timbriche inusuali ed effetti eccentrici, in cui il pensiero musicale, se anche è presente, annega irrimediabilmente in un flusso di rumori violenti, grida taglienti o borbottii incomprensibili. E si chiede: come potrebbero costoro rappresentare il nostro paese, la nostra musica? D'altronde, dei musicisti apprezzati dal mondo occidentale non potevano certo essere dei buoni sovietici. I canoni sovietici chiedono una musica per il popolo che dia l'impressione che tutto vada a gonfie vele, ma la musica di Gubaidulina sfugge a questa norma. Inoltre, i temi marcatamente religiosi presenti nei suoi brani, nonché i titoli espliciti, certamente contribuiscono a far storcere il naso al regime. Emarginata dagli ambienti musicali ufficiali, la compositrice trova rifugio nella musica per il cinema e, come dichiarerà a Restagno, poiché non era facile avere un lavoro nel cinema, spesso mi sono adattata a scrivere musiche per i cartoni animati. Nel 1980, Gubaidulina compone il suo primo concerto per violino, Offertorium, per il violinista Gidon Kremer, che esegue il pezzo in tutto il mondo, attirando così definitivamente l'attenzione internazionale sul lavoro della compositrice. Ed è sempre agli inizi degli anni Ottanta che, complice un clima politico che va distendendosi, a Gubaidulina è permessa l'esecuzione di 7 parole, a condizione di cambiare il titolo in uno meno esplicito, partita per violoncello e orchestra d'archi. La spiritualità e la religiosità di Gubaidulina crescono e si intrecciano con il suo percorso professionale. La sua musica diventa sempre più profonda e simbolica, combinando in maniera stupefacente spirito e dramma, utilizzando lo strumento e la gestualità del musicista totalmente in funzione del messaggio. 7 parole, per esempio, è ispirata alle ultime 7 parole di Cristo sulla croce di Heinrich Schütz, e Gubaidulina insiste su una vera e propria personificazione degli strumenti. Il violoncello è la vittima, il Dio figlio, la fisarmonica è il Dio padre e gli archi lo Spirito Santo. Per Gubaidulina i 2 strumenti, il violoncello e la fisarmonica, sono rappresentazioni metaforiche di 2 diverse forme di emotività umana. Le corde del violoncello evocano il sistema nervoso, mentre il mantice della fisarmonica, nel suo aprirsi e chiudersi, riempiendosi e svuotandosi come un polmone, richiama il respiro e il sospiro. La contrapposizione tra l'orchestra d'archi e i solisti, tra il sacro e il profano, tra l'antico e il moderno, si fondono nel corso del brano, rivelando una profonda connessione tra il violoncello e la fisarmonica. Ascoltiamo ora l'ultimo movimento, Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito, eseguito dagli archi dell'Orchestra Olimpia, guidata dalla direttrice Francesca Perrotta e dai 2 solisti, Raffaele Damen alla fisarmonica e Matilde Agosti al violoncello.
Thank you.
Torniamo ora nella città natale di Gubaidulina, Cistopol, dove nel 1941, quando lei ha solo 10 anni, la poetessa Marina Tsietaeva si uccide sparandosi un colpo di pistola. È troppo giovane Sofia per averla conosciuta, ma certamente questo episodio influenzerà la sua musica. Tra le sue opere più significative troviamo infatti L'ora dell'anima del 1976, per orchestra sinfonica, percussioni soliste e mezzo soprano, che prende il nome proprio da alcuni versi della poetessa russa. Quest'opera vede nella parte finale l'introduzione della voce umana e un nuovo ruolo delle percussioni, che si trasformano quasi in lirica. Il tema principale è introdotto dai timpani, il cui ritmo segue la serie di Fibonacci 5, 3, 2, 1 e via dicendo. Un principio che negli anni a seguire la compositrice rielaborerà più volte. E nella coda del brano una voce femminile recita i versi della Tsietaeva. Nella profonda ora dell'anima, nella profonda ora della notte, in cui si rievoca il contrasto fra la banalità e la violenza del mondo e l'insuperabile sensibilità della poetessa, la cui personalità ha molto in comune con quella della compositrice. Del 1984 è invece Omaggio a Marina Tsietaeva, un coro a cappella sui suoi testi. Tutta l'opera di Gubaidulina è pervasa, oltre che di simbolismo religioso e filosofico, di allusioni poetiche, e le sue opere vocali sono sempre composte a partire dai versi, tranne quelle di carattere sacro. Oltre alle parole della Tsietaeva, troviamo infatti quelle di Francisco Tanzer, di Eliot, di Umar Khiam. Con l'avvento degli anni 90 e lo sgretolamento dell'Unione Sovietica, Gubaidulina è finalmente libera di viaggiare e partecipare ai festival. Riceve numerosi premi, tra cui il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2003. Dal 1992 vive in Germania, nelle vicinanze di Amburgo, in un posto dove, per dirla con le sue stesse parole, ci sono solo due strade e campi, nient'altro. Lì trovo la pace, non sopporto più le città. Come si intuisce, Gubaidulina resiste a qualsiasi tentativo di classificazione riguardo ai movimenti musicali d'avanguardia. Una caratteristica chiave del suo stile compositivo è l'uso continuo di dicotomie. In ogni sua opera si contrappongono elementi come luce e tenebra, rumore e silenzio, dolore e gioia, terreno e trascendente. Fin da giovane dimostra un interesse profondo per le potenzialità nascoste dei vari strumenti e una volontà costante di sfidare i limiti del loro utilizzo tradizionale. Questo si traduce in un tratto distintivo del suo lavoro: l'uso creativo di combinazioni strumentali insolite, come nel brano In Erwartung, per 6 percussionisti e 4 sassofoni. Ha inoltre scritto pezzi per coto e orchestra e 3 raccolte per pianoforte e domra, una sorta di liuto tataro che si suona con il plettro, portando così alcuni strumenti popolari, generalmente emarginati dal contesto della musica colta, nelle orchestre sinfoniche. Ed è proprio grazie a Gubaidulina che uno strumento folclorico come la fisarmonica si inserisce stabilmente nel mondo della musica classica moderna. Friedrich Lips, negli anni 70, aveva invitato la compositrice nella sua classe di conservatorio per mostrarle le possibilità del suo strumento. Ed è a lui che Gubaidulina dedica alcune opere per fisarmonica sola, come Et Expecto del 1985. La compositrice è totalmente rapita dalla capacità di questo strumento di respirare. Vi salutiamo lasciandovi all'ascolto di un estratto del terzo movimento di Et Expecto, un brano ormai imprescindibile per il repertorio fisarmonicistico mondiale, eseguito per noi da Raffaele Damen.
De Classica ringrazia il Conservatorio Rossini di Pesaro e il Comune di Fossombrone.